cari amici, in queste domeniche ci susseguono delle letture che ci mostrano il volto di Dio. Avete sentito oggi com'è bella la preghiera che abbiamo celebrato? Dio che manifesti la tua onnipotenza con la misericordia e il perdono, un Dio amore misericordioso. E abbiamo contemplato la domenica scorsa il Padre misericordioso, il Figlio scialappone, la gioia del Padre per il Figlio che torna, il Figlio che era perduto ed è stato ritrovato, era morto ed è risuscitato, Dio che è un folle innamorato dell'uomo. Certo, ci ne vuole il coraggio per essere innamorati dell'uomo. Ma perché Dio è così profondamente innamorato di noi? Ma è logico, perché in ciascuno di noi c'è il volto del Cristo. E il Padre, quando ci vede, rivede suo Figlio, magari sfigurato, irriconoscibile, ma siamo Cristo. Ecco perché il Padre è follemente innamorato dell'uomo. E ci ha fatto sentire come la sua misericordia è infinita, che non va giudicata secondo i parametri umani. Il suo metro non è come il nostro, è un metro diverso. Oggi il Vangelo ci presenta l'altra faccia, la responsabilità dell'uomo dinanzi all'amore di Dio e come dalle nostre scelte sulla terra dipende la nostra vita terrena e soprattutto la nostra eternità. Guai a scegliere male. Non esiste il fato dei greci, non esiste il destino dei romani, esiste la responsabilità umana. La tua vita, amico che mi ascolti, presente e futura, nel tempo e nell'eternità, sta oggi nelle tue mani. Tu puoi decidere di essere felice o infelice, di essere eternamente salvo o eternamente dannato. Dipende dalle tue scelte, sei libero. Il Signore, io penso, abbia fatto una scelta da grande uomo, da grande persona responsabile. Dio non ci ha creato pupazzi da teatro da manovrare con i fili dietro le quinte del palcoscenico. Dio ci ha creato con un'intelligenza che si avvicina alla sua dono suo. Dio ci ha creato con una volontà che può determinarsi a seconda delle proprie convinzioni. Dio ci ha dotato con un cuore capace di amare. Dell'uomo tante volte sono state state definizioni, talvolta filosofiche, talvolta economiche, ma talvolta psicologiche. Di tutte le definizioni la più bella mi sembra sia questa. Chi è l'uomo? Aristotele lo definì animal rationalis, un animale ragionevole. Molto spesso è più animale che ragione, purtroppo. Nel campo politico-economico è l'uomo che produce, l'uomo efficiente, è colui che produce ricchezza e anche miseria. Ma la più bella mi sembra questa, chi è l'uomo? È un essere creato da Dio per amare e per essere amato. Beh, per amare e per essere amato. Di quell'amore responsabile, consapevole, di quell'amore che lo investe totalmente nella mente, nella volontà e nel cuore. Ed ecco i santi. Perché l'uomo deve nel suo cammino terreno anelare alla libertà. Direi che il cammino nostro deve essere un cammino quotidiano verso la libertà, per toglierci di dosso i nostri schiavizzatori. Ed ecco i santi. Chi sono i santi? Coloro che amano. Coloro che amano senza misura. Qual è, spesso mi chiede la gente, la misura dell'amore? Rispondo, è l'essere senza misura. Bello. Amare senza misura. Una volta si diceva quando ero bambino io, era l'amore della mamma, oggi non vale più manco questo. Quando ero bimbo mi dicevano l'amore della mamma è l'amore, con la maiuscola, l'amore che dona, che non vuole, che non esiste, l'amore che si consuma, l'amore che si nasconde. Una volta, adesso non so come devi dire, non so più, il mondo è sconvolto, ma mi pare sempre l'amore totale che investe l'uomo. E tu vali un uomo non per quello che hai, come oggi il metro di misura, dimmi quanti soldi hai in banca, dimmi quante cose hai realizzato, dimmi quante ville hai al mare, dimmi che ferie che fai. È un'ottica economica, puramente parziale. Non è l'uomo che vale, l'homo economicus. Una volta ci dicevano, è l'homo sapiens, l'uomo saggio, è la saggezza. Ma la saggezza è un valore interiore, profondamente spirituale, che è omnicomprensivo di tante virtù, tantissime virtù. L'uomo è un essere fatto per amare e per essere amato. Amici, oggi il Vangelo ci mette crudamente davanti alle nostre responsabilità. La parabola l'avete sentita, è comune. C'è chi vive gossovigliando, c'è chi vive nella miseria, c'è sempre stato. Gesù ha detto ai poveri sempre chi avrete con voi, non sempre avrete me. Ecco perché ci ha comandato di amare. Perché in ogni uomo che soffre c'è il Cristo sofferente. In ogni uomo disprezzato è il Cristo crocifisso. Finché nel mondo c'è la violenza su un bambino, è Dio che soffre nell'uomo. Consentitevi, io non gliela faccio più ascoltare i telegiornali. Non gliela faccio più, smetto. È un bollettino di guerra. È una cosa angosciosa. Quel po' di cibo che si manda giù all'ora di pranzo, te lo fanno ingozzare, te lo fanno sistemare lo stomaco come un mattone che non va nessuno in giù, terribile. Ma questa gente che ci governa, ma è questa la vita che ci presenta? Ma che gusto c'è a raccontare che quella ha fatto una strage, che quella ha diventato una donna altro ieri a Milano, dietro un cespuglio, ma tutte cose che sappiamo, tutte porcherie che sentiamo, ma raccontateci la vita delle persone per bene. Ma quale telegiornale italiano, quale dirà di chiara luce Badano che ieri sera a 18 anni è stata messa sugli altari a Roma al Divino Amore? Quale ragazza affronta col sorriso sulle labbra, con gioia, un osteosarcoma, un tumore alle ossa, sorridendo, dicendo, Signore Gesù, mio sposo abbandonato e crocifisso, 18 anni. Io mi ci metto in ginocchio, anche se non fosse oggi sugli altari, e dobbiamo metterci in ginocchio perché è santa questa ragazzetta, io prima della sua beatificazione mi sarei messo in ginocchio perché mi ha toccato il cuore questa ragazza. Una ragazza come le nostre figlie di quella, sportive, belle, piene di vita, che a un certo punto, durante una partita di tennis, sente il braccio caderle, sviene, portata in ospedale, osteosarcoma, tumore alle ossa, bestiale, 15 mesi di vita. Fra un ospedale e l'altro, fra interventi chirurgici e il letto come altare della sua immolazione. Mamma, è possibile che una ragazza di 18 anni possa morire? Sentite che mamme, figlia mia, col cuore gonfio di lacrime, spezzato dal dolore, figlia mia, io non so se sia giusto o non giusto che una ragazza possa morire a 18 anni, ma so che se questa è la volontà di Dio, dobbiamo abbracciarla con amore e con gioia. Che lezione, che mamma! È certo che c'è una figlia saggia, santa, ma una mamma così, è chiaro, con questi maestri si impara bene. E questa ragazza, pensate, si è stesa sul suo letto, altare di martirio, ogni tanto, dice la cronaca, è morta nel 90, l'altro ieri, 7 ottobre del 90, 18 anni. Questa ragazza, dice la mamma, ogni tanto si chiudeva in camera in preghiera e io la vedevo misticamente assorta in contemplazione dell'Eterno. Mamma mia! Soffocata dal dolore, esprimeva la gioia del cuore con quegli occhi che erano due lampade accese. Signore, diceva Gesù, io sto dalla tua parte, sto al tuo gioco, tu vuoi così, voglio anch'io così. A me sta bene così, anche a me sta bene così, amici. Che figlia, la vorrei io come figlia, una figlia del genere, così fedele, una donna, ragazzetta, ma donna matura, che poteva con verità celebrare il Padre nostro, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Io non so se sempre la faccio la volontà di Dio. Questa ragazzina mi ha commosso fino alle lacrime, stendendosi con gioia. E i professori che l'andarono a salutare nel giugno del 90, quando lasciò l'ospedale, per tornare a casa, tutti i professori le corsero incontro a dirle: chiara luce, nella nostra carriera di universitari e di chirurghi mai ci è capitato di assistere ad una ragazza così giovane che affrontasse il dolore con il sorriso sulle labbra. Grazie, il grazie dei medici, il grazie nostro. Amici, chi parla di queste ragazze? Mi hanno detto la rivista oggi, mi hanno detto di una ragazza, su oggi, non lo so, una rivista sulle centinaia che scappano, gli hanno dedicato una paginetta. Questi sono colossi, sono queste figure la gioia della nostra Italia. Questi sono i santi del mondo moderno. Queste però, queste ragazze non hanno posto, non c'è posto, per loro non c'è posto, come per Cristo non c'era posto nell'albergo quando nacque Betlemme. Ci fu posto della stalla e questi santi sono relegati all'interno delle loro piccole case. Amici, grande responsabilità oggi questo Vangelo. Ci dice che dalle tue mani dipende la tua felicità eterna, dipende dalle tue scelte. Sant'Agostino diceva: dimmi cosa ami e ti dirò chi sei. Ami la terra? Sei terra. Ami il cielo? Sei cielo. Concludeva: tu sei il tuo desiderio. Bello. Tu aspiri alle cose alte? Sei alto. Aspiri al fango? Sei cacca. Sei fango. Amici, ognuno di noi può essere il suo desiderio. Ciò che senti nel cuore e lo desideri è te stesso. Vedete, la nostra vita non è facile. L'uomo di ogni tempo, di ogni paese, ha continuato a forgiarsi i propri idoli, i propri vitalidò. Voi ricordate il popolo ebreo nel deserto? Cosa dissero gli ebrei quando Mosè era sul monte Sinai a prendere le tavole della legge? Aronne, suo fratello, sacerdote Aronne, dacci un Dio a portata di uomo, un Dio più umano, più di... perché il Dio del tuo fratello è troppo lontano, è il Dio lontano. E che fece Aronne? Cioè, ecco, il vitello d'oro, si costruirono il proprio idolo, il proprio Dio. Questo sì, amici, è la tentazione di sempre. Anche noi oggi ci forgiamo i nostri vitelli d'oro, la carriera, il successo. Bravo quel ragazzo che venne l'altro ieri da me e mi ha detto: Doni, mi vogliono promuovere perché in ufficio sono un fenomeno. 28 anni, ha vinto tutti i concorsi, questo ragazzo. Cinesi di loro mi vogliono far fare carriera e mi hanno detto: le proponiamo, dottore, di andare a Oslo, a Boston. Lui gli ha risposto: grazie, io né a Boston né a Oslo, io sto a Perugia. Dice: ma lei rimane impiegato, a lungo, non mi interessa, io rimango, ho scelto la mia famiglia, non ho scelto la carriera. Bravo, un applauso. ha scelto la sua famiglia rimanendo un impiegato di valore senza grandi carriere all'estero, dei cieli del mondo. Bravo! Ho scelto la mia famiglia e da questa scelta dipenderà tutta la vita della sua famiglia. Amici, l'invenzione degli idoli non ha fine. Ieri come oggi, il successo, la bellezza, il denaro, la potenza, il potere, il sesso, tutte cose connesse. Ma dipende da queste tue scelte questa vita e la vita eterna. Gesù ci rimproverò dicendo: non di solo pane vive l'uomo. Oggi potremmo aggiornare questa parola di Cristo: non di solo telefonino, non di solo computer, non di solo Skype, tutte cose che voi conoscete, né iPhone, né iPad, l'uomo non vive di queste cose, non vive. Sono utili, è tecnologia, è tecnica, ma la tecnica, credo, umilmente, non ha mai reso migliore l'uomo, mai. L'ha reso efficiente, grazie alla scienza che ci ha liberato da tante schiavitù. E chi di noi vorrebbe tornare a lavare i panni sotto il ponte o al fiume? Viva la lavatrice! Chi di noi vorrebbe tornare a quando ero bambino, che uscivo da scuola e ci mettevo un paio d'ore con la ventola, con le penne di gallina, a fare la roba quel carbone per mettere sull'acqua per la pasta asciutta, se mangiava alle tre? Oggi, un colpo di gas, non torniamo più, per carità. Ma chi vorrebbe tornare alla mancanza di luce, alla cetilella? Scherziamo. Queste cose ben vengano, ma non sono queste le cose che rendono l'uomo migliore, che lo elevano. Ciò che vale interiormente l'uomo rende l'uomo santo. L'uomo vive di bellezza, di arte, di gioia, di amore, di donazione, di relazioni, di santità, di generosità. Se vengono meno tutti questi rapporti fra noi, l'umanità si imbarbarisce. Guardatelo, oggi è una selva selvaggia. Direbbe Dante, se fosse vivo oggi, questa aiuola che ci fa tanto feroce. Io non so voi, io ne posso più a vedere questa schifezza a cui siamo ridotti di politica, questo bassume proprio, questo fenefandesse da cui da tutte le parti stiamo vedendo gli uomini ridotti, la corruzione che dilaga. Io tante volte dico: ma se l'umile gente, voi umili come me, sapeste quello che si fa su in alto da parte di non pochi, di tantissima gente corrotta e corruttrice, ma ci sarebbe la più grossa rivoluzione del mondo. Ma chi ci metterà mai le mani? Nessuno. Quis custodi et custodes, dice la Bibbia. Chi custodirà i custodi? L'altro ieri, otto poliziotti arrestati. E chi li sorveglia questi? Altri. E se questi sono come i primi? Altri. E se questi sono come i secondi? Altri. Amici, quel grande santo di Papa Giovanni Paolo II diceva: quando viene meno l'ultimo baluardo della coscienza, che è il profondo dell'uomo, non c'è salvezza. Ecco, quando viene meno la coscienza, non c'è polizia, carabinieri che tenga, non ci sono leggi. Le leggi sono fatte per i delinquenti. Per le persone oneste non c'è la legge. L'unica legge è l'amore. Sant'Agostino, che fenomeno. Ama e quod vis fac. Ama e fa ciò che vuoi. Queste cose imprimetele, fratelli miei, nel vostro cuore, sorelle mie, sono le verità eterne. Se tu sei una creatura che ama, ma non ti importa il codice civile, il codice penale, puoi farne meno, non ti serve. Se sei un uomo che ama, fa quello che vuoi, perché l'amore ti porta sicuramente verso l'onestà, la gioia, i rapporti interpersonali corretti. Tu sei una persona con la testa alta. Questo Vangelo di oggi, amici, ci dice tante cose. Abbiamo l'occhio, dicevo una pubblicità, occhio alla penna. Abbiamo l'occhio aperto, amici, di fronte alle cose che ci vengono proposte. Non tutto è buono. Dobbiamo scegliere. La vita è una scelta continua. Non di solo pane vive l'uomo. E Gesù ci ricorda ancora che giova all'uomo guadagnare anche tutto il mondo se poi perde l'anima sua? Chi è in grado di riscattare se stessi? Amici, se tu guadagnassi, non come fanno i calciatori, 12 milioni all'anno o 6 milioni all'anno, 14 miliardi, cose folli, quanto un uomo guadagnerà in 700 mila anni di vita, cosa se ne fanno? È quella la vera ricchezza? È quella? È quello che rende felice l'uomo? La gente dice, sì, ma i soldi ti fanno sta bene. Sì, il denaro ci vuole. Ci vuole perché ci vuole, cioè produrlo. Ci vuole perché ti dà sicurezza. Ma attenti che è una falsa sicurezza, Senti, noi lo vediamo, come la vita dell'uomo è fragilissima, basta un attimo perché tutto si ribalti, E allora, stolto, stanotte morirai. Signore, ma come? Ho guadagnato 150 milioni di euro all'euro al Superenalotto. Stolto, stanotte, prenderà un ictus perché è troppa la convulsione, che sa lui che fare. Ce la vale la pena guadagnarli? Io ho vinto, ce l'ho mai. Io saprei come utilizzarli, ma il Padre Eterno non mi fa giocare mai, perché lui non realizza le cose belle e buone con i soldi delle vincite. Mai! Le cose belle si realizzano con la fatica, col sacrificio, con la passione, con l'amore, con la generosità. Stolto. Bella che domani si gioca al Denarotto e uno vinca. E poi c'è stolto, stolto per dice, ah, sul più bello. Cioè adesso, per chi ho vinto? Per quelli che verranno fuori te, che consomiglieranno in tuo nome. Amici, è la storia della vita. Questa è la vita di tutti i giorni. Leggiamola bene questa pagina. Ma, dice la gente, quante volte l'ho sentito ripetere, nessuno è tornato dall'aldilà, chissà che c'è domani. E Cristo ti dice, se anche uno tornasse dall'aldilà, tu non gli crederesti. Se tornasse la mia mamma, il mio papà, il mio nonno, come gli crederesti? No, non crederesti. Saresti sempre nel dubbio e diresti, ma ho sognato o è vero? È un'apparizione falsa o giusta? Ma poi sarà vero, chissà, c'è l'inganno, è nell'uomo questo. Gesù come conclude? Se tu non credi alle mie parole, non crederesti neppure ad uno che torna dall'aldilà. Hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro.